Professor Gallo, ringraziamo naturalmente di essere intervenuto.
Io sono di famiglia.
Lo so. Lo sappiamo tutti.
È il destino dei soggetti che devono concludere poi di sorprendere l'assemblea, che è un po' stanca dopo una mattinata intera così intensa. Avere 10 minuti per parlare di questo argomento, anche a via di conclusione, non è facile.
Poi non abbiamo offerto neanche il caffè,
questo forse sarebbe...
No, perché non c'era tempo.
Quindi io credo che parlerò per slogan, che in 10 minuti, su un argomento così impegnativo, non c'è spazio per fare discorsi di approfondimento. E allora innanzitutto ringrazio l'Ordine dei Commercialisti Romani perché avete fatto una iniziativa veramente rilevante, notevole. Quante persone sono presenti? E anzi, io penso che interpreto la volontà di molti dei presenti nel dirvi che forse se lo faceste più spesso, anche con la LUIS ospite, che sarebbe ben disposta ad ospitarvi anche in questa sala, a parlare di argomenti d'attualità, ebbe veramente un'iniziativa molto...
Senz'altro accettiamo molto, l'invito.
Esatto, per esempio, alcuni temi che potreste affrontare a mo' di seminario, facendo anche intervenire i professionisti, oltre che farli ascoltare, potrebbero essere, stavo pensando, il disegno di legge di stabilità. Affronta dei temi interessantissimi. Questa famosa tassa sulle transazioni finanziarie, perché non ne parliamo un po' tutti quanti insieme? Perché tocca non soltanto noi personalmente come contribuenti, ma anche i vostri clienti, i nostri no, perché io ormai non faccio più la professione. Oppure, ad esempio, la riforma del titolo quinto. La riforma del titolo quinto è una riforma costituzionale importantissima. E da un giorno all'altro, così improvvisamente, il governo ha preso un'iniziativa e non sappiamo niente, perché leggiamo qualche testo. Io finalmente mi sono trovato su internet queste 4 norme e così via. E soprattutto, per esempio, un tema interessantissimo sarebbe quello di studiare, insomma, l'IRPEF, che fine farà, cosa succederà dell'IRPEF, si mantiene la progressività, la si deve rilanciare. Il disegno di legge di stabilità, sono alcune norme che sembra che vogliano recuperare una certa progressività, riducendo di un punto le prime aliquote, però non aumentando le ultime, né riducendo quella più importante, quella mediana, quella un po' sopra la media. Ma ecco, insomma, forse fare degli incontri, ma non tra pochi addetti, ma invitando anche i partecipanti all'ordine, sarebbe molto interessante. Con questa premessa, io cosa vi devo dire? L'impressione mia è che ormai sull'abuso del diritto si è detto tutto, sia a livello internazionale che a livello di diritto interno. Oggi, il convegno di oggi era dedicato più agli aspetti internazionali, ma si è parlato soprattutto degli aspetti di diritto interno. Obiettivamente, a livello internazionale c'è stata e c'è questa esigenza di far sì che l'abuso del diritto diventi una norma applicata da tutti quanti gli stati. Non si è detto, mi pare, stamattina, ma non dimenticate che questo problema è stato all'esame del gruppo dei 20, che è il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei ministri del tesoro di tutti gli stati industriali. E c'è uno statement, il numero 15 del gruppo dei 20 della riunione di Pittsburgh del 2009, settembre 2009, in cui mi ha fatto un po' impressione, perché ora capisco anche l'iniziativa di Obama, l'Obamacare, il testo delle norme di cui ci ha parlato la stessa Salvini, in cui si dice con molta chiarezza l'ampliamento del concetto di concorrenza fiscale dannosa e la validità del principio anti-erosione e anti-elusione come difesa da parte dei singoli stati delle proprie basi imponibili contro le cosiddette, è un termine proprio nel documento, contro le cosiddette termiti fiscali. Io direi termiti, però pare che si mette l'accento sulla E. E proprio si fa riferimento alle operazioni di regulatory arbitrage, di forum shopping fiscali, di short selling, e si invitano gli stati e le multinazionali, espressione di questi stati, a operare sul mercato con fair play, trasparenza e integrità morale. Qui è un documento del G20, non è un documento diciamo neanche OCSE o direttiva comunitaria. E la cosa più interessante è che questo documento è entrato anche nei particolari, e c'è una frase in cui dice: è lecito pagare il minimo di imposta, ma non minimizzare le imposte. Cosa c'è sotto? Evidentemente c'è quello che oggi, dovendo concludere, in fondo abbiamo detto nei vari interventi, e cioè che di abuso del diritto si può parlare solo per quegli indebiti vantaggi fiscali in cui l'alterazione delle regole di riparto date dal legislatore sia conseguenza di un comportamento negoziale consentito, fra virgolette, in astratto dalla legge, ma gli effetti fiscali anomalo, fraudolente, irragionevole e divergente dalla normale prassi dei mercati. Questo è un po' quello che ormai, la definizione che oggi ci siamo dati e che è abbastanza riflessa nella proposta della delega fiscale. Qual è il problema che oggi è emerso, se ho ben capito? Il vero problema è il problema come collocare la norma della delega fiscale, quando sarà scritta nei guidi delegati, nella gerarchia delle fonti del nostro ordinamento. In che senso? Nel senso che se continua la Cassazione a ragionare in termini di principio generale non scritto, che ha la sua fonte nell'articolo 53 della Costituzione, possiamo scrivere tutte le norme che vogliamo come leggi ordinarie, questo qualcuno lo ha detto, ma alla fine ci sarà sempre un ufficio delle imposte, una guardia di finanza in buona fede, che applicherà il principio generale non scritto e lo applicherà con le regole previste dalla sentenza della Cassazione e non con riferimento alla norma ordinaria. Questo è il vero problema. Allora, qual è il problema? Il problema è, questo capita spesso, è convincere la Cassazione che è giusto assumere come base, come fonte del principio dell'abuso del diritto l'articolo 53, ma questa è soltanto una fonte parziale, cioè è vietato alterare il riparto che fa la legge del carico fiscale. Questo vuol dire abuso del diritto, no? Se 53 significa e tocca alla legge statale ripartire il carico, l'autonomia negoziale non può alterarlo. Quello che manca in queste sentenze, qualche volta emerge, qualche volta è nascosto, è l'altra parte, che l'alterazione è ammessa se è fisiologica, se è frutto dell'autonomia negoziale. Non è ammessa quanto è frutto di un comportamento anomalo, fraudolento, in frode alla legge fiscale. E allora io penso che sarà inevitabile che la Suprema Corte, sarà inevitabile, ma non è detto che sia così, che aggiungerà alla fonte 53 costituzionale l'altra fonte di norma altrettanto rafforzata, anche non costituzionale, quella di cui si parlava stamattina, l'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, che prevede la buona fede e l'affidamento sia del contribuente quanto dell'amministrazione. Se noi diciamo che la base dell'abuso del diritto sta da una parte nella fonte costituzionale del 53 e dall'altra parte sta nel fatto che il comportamento deve essere anomalo, fraudolento, non in linea con la prassi del mercato, secondo me non c'è più contrasto, secondo me la formula può benissimo attuare il principio generale non scritto, ma il principio deve essere biforcato, deve essere dal principio che è la base nella legge ordinaria, l'articolo 10 dello statuto, e poi la base anche nell'articolo 53. Forse questa è una conclusione che potrebbe essere un modo di, diciamo, di rendere fisiologico il problema e non accentuare il contrasto che obiettivamente in questo momento c'è tra la legge ordinaria o la futura legge ordinaria, questo 37 bis per i casi tassativi previsti, e il principio di abuso del diritto che è soltanto di fonte giurisprudenziale. Secondo aspetto sull'elusione che mi viene spontaneo dopo aver sentito questi interventi in metà della mattinata è il seguente: rilevanza penale dell'elusione. Molti di voi sanno, e molti colleghi mi imputano, di essere uno negli anni 89-90 e avendo il dubbio che l'elusione avesse rilevanza penale. L'ho detto con molto garbo, vi ricordate, no? I colleghi che hanno letto ricordano il mio intervento, il mio articolo. Io non dicevo che l'elusione ha rilevanza penale, dicevo che l'articolo 4 della 76, cioè quella sui reati tributari, quando prevede la dichiarazione infedele, parla di ricavi occulti e di costi fittizi, e dice: state attenti. Che cos'è il costo fittizio? La riduzione di un costo fittizio? Se fittizio lo si intende in senso fiscale e non in senso penalistico materiale, cioè è fittizio quello che non corrisponde alla realtà e alle norme fiscali, per capirci, c'è il rischio che l'elusione entri nel 4. Le entri come evasione? Non lo so. Comunque la fattispecie del 4, la riserva di legge, la legge penale ci vuole sempre, e può coprire un comportamento in cui la deduzione di costi fittizi è fatta a fini elusivi e non a fini evasivi. Questo dicevo, e questo secondo me il problema rimane, perché se ho ben capito, leggendo il testo di cui ci parlava Maurizio Leo, non è che si dice, come si diceva inizialmente, che l'elusione non ha rilevanza penale, si dice che si deve tenere diversificata gli aspetti dell'evasione a quelli dell'elusione, ma c'è il rischio che l'elusione confluisca nell'evasione. Questo è un altro problema che rimarrà appeso. Vabbè, insomma, il discorso di 1 e 32 potrebbe continuare anche su altri elementi, ma sull'evasione, l'altro corno del dilemma, tutti abbiamo preso atto la virulenza con cui l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza hanno operato per recuperare l'evasione. I risultati sono visti, perché mi pare che, insomma, delle entrate sono forse più le entrate da lotta all'evasione che entrate da interventi legislativi di aumento delle aliquote e così via. Il che, come cittadini che abbiamo interesse a un finanziamento dei servizi pubblici, ci fa piacere, no? La mia impressione, ma è soltanto un'impressione, è che questa operazione antievasione non sia irreversibile, e cioè sia legata a fatti contingenti, a interventi estemporanei che hanno intimorito certi contribuenti notoriamente evasori, a Cortina, sappiamo cosa si è fatto. È frutto anche di quell'intervento legislativo in che ha fatto concentrare l'esecuzione nell'accertamento, utile o meno, ha dato risultati da questo punto di vista. Però ho l'impressione, e qui concludo, visto che siamo in un momento di crisi finanziaria del paese, non soltanto anche morale, a quanto pare, leggendo i giornali, che forse quello che dovrebbe aumentare di più il nostro paese non è tanto l'aspetto repressivo, bene che ci sia, altrimenti avrebbe senso, le leggi vanno rispettate, ma è il dato etico. Cioè, finché avremo un modo di ragionare nel senso che non si rispetta la legalità per quanto riguarda le imposte, nel senso che non si ha contezza che le imposte che si pagano avranno servizi pubblici resi, in modo inefficiente probabilmente, ma comunque servizi pubblici, finché i governi non si rendono conto, non valutano abbastanza quanto l'inefficienza di questi servizi incide sulla recrudescenza del fenomeno evasivo ed è un alibi per i contribuenti. Ma io che pago a fare tanto servizi, non ne ho e non sono efficienti. Finché ancora, e personalmente lo viviamo giorno per giorno, e ci abbandoniamo o si abbandonano gli altri in quelle accattivanti visioni che considerano ancora la tassazione progressiva un sottoprodotto del welfare state, quando ancora si ragiona in termini di prepotenza repressiva dello Stato impositore, quando ancora, ed è così, basta leggere certi giornali, almeno io li leggo un po' tutti i giornali, e quando si ragiona in questo modo succede che il fenomeno evasivo diventa un alibi contro, per una protesta contro l'inefficienza. Insomma, si arriva ad avere delle posizioni mini-anarchiche, di anomia, di lotta all'imposizione in sé come istituto. E se arriviamo a questo punto, per quanto la Guardia di Finanza, per quanto gli uffici operino, ho l'impressione che non se ne esce fuori da questo circolo vizioso. Tutto qua, grazie.
Allora, ringrazio il professor Gallo per questi naturalmente spunti giuridici rilevanti e poi questi spunti di buon comportamento che sono stati da molti richiamati. Chiudo i lavori ringraziando naturalmente tutti i relatori e tutte le persone che sono intervenute. Grazie.